iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto. Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
E allora 87.9, e vediamo le prime pagine, vediamo le diverse gerarchie che vengono date alle notizie. Partirei dal Corriere della Sera. Tendenzialmente oggi, insomma, si parla di 3-4 temi più o meno. Cioè, sicuramente riguardo lo sguardo estero ci sta sicuramente quanto accaduto ieri in Ecuador, che è stato dichiarato lo stato d'emergenza, perché appunto una persona, insomma, individuata come uno dei vertici delle bande di narcotraffico, così sono state denominate, è evaso da un carcere, e di lì a poco si sono diffuse delle rivolte in diverse carceri dell'Ecuador e anche nelle strade, e per questo, insomma, è stato dichiarato uno stato di emergenza. E vabbè, cominciamo a vedere un po' di che cosa si tratta in queste prime pagine. Nel Corriere della Sera un altro tema è sicuramente quello delle candidature all'interno del centrodestra, cioè nel senso, all'interno del centrodestra c'è parecchia tensione su questo tema, e infatti le candidature per le elezioni regionali. Infatti il Corriere della Sera apre così: candidature, alta tensione, regionali, Lega e Fratelli d'Italia ai ferri corti, verso una stretta sulle intercettazioni. Non c'è nessun accordo sul voto in Sardegna, e questo è motivo di tensione e scontro all'interno del centrodestra. Musi lunghi e scintille nella maggioranza sulla candidatura per le regionali. La Lega vuole restare ad amministrare dove già governa, ma Fratelli d'Italia, sondaggi alla mano, chiede più spazio, mentre Forza Italia spera di avvantaggiarsi tra i due litiganti. Nessun accordo sul voto in Sardegna, dove la Lega insiste su Solinas. Intanto, dopo l'abuso di ufficio, il governo viaggia verso una stretta anche per le intercettazioni. Mentre il tema che spacca l'opposizione è quello dell'invio di armi in Ucraina e i vari aiuti. La crisi nel Mar Nero minaccia l'export italiano, un articolo che prosegue a pagina 11 del Corriere. Scontri nel Mar Rosso, a offrire di più sono i produttori del Made in Italy. Ancora successivamente troviamo un altro specchietto: calcio, l'allarme di Cairo, così si affossano i club. E questa è la parte alta. La pancia del Corriere invece è dedicata proprio alla situazione in Ecuador, come dicevamo, e anche la fotonotizia è dedicata all'Ecuador. Ci sono insomma tutta una serie di persone sdraiate a terra, denudate, e i militari che le ammassate e i militari che le circondano. Fuga dalle carceri, assalto a una TV, nel paese scatta il coprifuoco, i clan all'attacco, violenze e morti, Ecuador nel caos, virgolettato, siamo in guerra. Degli uomini armati hanno fatto irruzione in una TV, e per questo, insomma, qui il Corriere dedica pagina 12 e 13. L'editoriale, invece, ci spostiamo sulla spalla sinistra, c'è l'editoriale di Walter Veltroni che si chiama Ripensare un paese che cambia, e principalmente per quello che ho visto, insomma, parte e parla a partire di dati demografici. come appunto cambia il paese, i dati del Censis studiati e non solo ridotti ai titoli ad effetto possono dire molte cose sulla tendenza della società italiana a spingere a pensare il futuro del paese in modo realistico e innovativo. Ad esempio, l'aspettativa di vita dalla metà degli anni 50 ad oggi è cresciuta di 15 anni per tutta la popolazione, le donne vivono di più ed è anche giusto pensando al surplus di fatiche che sopportano. Ma in generale i nostri nonni in media morivano a 65 anni, le nonne a 69 e oggi invece l'aspettativa di vita è cresciuta a 80-84. Faccio fatica a considerare questo un dato negativo, come si suole fare con tutte le previsioni demografiche, in questo clima di allegro catastrofismo che accompagna i Frizzi e i Lazzi, lugubri di questo tempo scuro e inquieto. Ancora, il tasso di fertilità nello stesso periodo è sceso dal 2,33 all'1,24 con un'età media delle madri. Con un'età media delle madri che è cresciuta dai 29 ai 32 anni. I 29 anni erano del 1955. Anche in questo caso il dato può, deve essere letto in due modi, non solo in uno. È evidente che c'è una drammatica riduzione del numero delle nascite superiore a quello di altri paesi europei e questo ha a che fare con l'assenza in Italia di una rete di sostegno per le coppie o i genitori soli e con una generale perdita di fiducia nel futuro, ma al tempo stesso è difficile rimpiangere il tempo in cui le donne facevano figli a ripetizione, non per loro scelta, e questo era il modo per tenerle lontano dal lavoro e dalla vita sociale. Prosegue a pagina 29 questo editoriale, siamo sul Corriere della Sera. Ci spostiamo sulla spalla destra e ci sono altri tre specchietti, la telefonata di Olindo e Rosa, ora avremo un vero processo, e ancora sotto influenza record, qual è il virus e come colpisce, e in Italia sono 6,7 i milioni di casi, e si parla di influenza stagionale, sta per arrivare al picco ed è stata una delle più intense con 6,7 milioni di italiani costretti a letto dal virus. E infine c'è un ultimo specchietto, i video hard nei telefoni dei pallanuotisti, due universitari di Genova, atleti della pallanuoto semiprofessionistica, sono indagati per violenza sessuale dopo una serata in discoteca. E vittima una ventenne che è stata filmata e malmenata. Prosegue a pagina 19. Con questo per il Corriere della Sera è tutto. Andrei a vedere l'altro giornale, non so, lo definirei gemello del Corriere, la Repubblica, che imposta le sue priorità e le sue gerarchie in maniera direi del tutto diversa. Allora, la parte alta è dedicata a Ferragni. Basta truffe stretta sugli influencer. Un giorno è successo. Un giorno è successo. Non è facile dire quando, però è successo. Non coincideva con l'avvento dei social, ma ne ha rafforzato la capacità di infiltrazione nelle vite di tutti. Forse si tratta di un salto evolutivo. Poi prosegue a pagina 26. Sì, il trafiletto esplicativo invece di questo basta truffe stretta sugli influencer dice: dopo il caso Chiara Ferragni, indagata dalla Procura di Milano per truffa aggravata, l'autorità per le garanzie nella comunicazione, Agicom, impone regole stringenti agli influencer di maggiore notorietà e seguito, equiparati a veri e propri editori, come un giornale, una radio o una TV. Gli influencer sono tenuti al rispetto degli interessi e dei valori della collettività e dei principi fondamentali del testo unico dei media audiovisivi, multe fino a 285.000 euro per promozioni non dichiarate fino a 600.000 se violano le norme sui minori. E poi riporta appunto il faccione di Chiara Ferragni. Ma passiamo invece alla, anche qui alla parte centrale di questa prima pagina e anche il titolo principale, ed è un tema che sta tornando chiaramente in questi giorni, ma direi che ritorna ciclicamente vicino a ogni 7 gennaio. Già ne abbiamo parlato anche ieri da questi microfoni. Il titolo è questo: nazismo, no ai risarcimenti, schiaffo del governo che nega l'indennizzo alle famiglie delle vittime di stragi nazifasciste, nonostante il fondo istituito nel 2022. A Calarenzia, scontro in aula alla Camera tra Piantedosi e Schlein, la segretaria del PD, la premier sotto ricatto del suo passato. E come appunto abbiamo anche detto in questi giorni, come dire, qui siamo di fronte a un caso in cui l'ipocrisia insomma scorge da tutti i pori, e ci si risveglia insomma antifascisti. Da questo punto di vista direi che emerge in maniera sempre più lampante proprio in questi periodi l'antifascismo di ricomposizione della società. C'è un'altra questione che rimanda agli anni più bui del paese, oltre ai saluti romani di H. Larenzia, sulla quale il governo di Giorgio Meloni tace, anzi peggio, una vicenda deplorevole, vera e propria vergogna di Stato subita in prima persona dai parenti delle vittime delle stragi nazifasciste, ma oltraggiosa per tutti i cittadini. E poi cambiamo argomento, questo qua siamo a pagina dedica, pagina 4, 8 e 9, la Repubblica, però su questa prima pagina poi in realtà ci sono tanti altri specchietti che ci portano da altre parti, ottusamente legati al vecchio MES. Giorgia Meloni nella conferenza stampa d'inizio anno ha dato la colpa della mancata ratifica della riforma del MES al Parlamento. E ancora il conclave di Draghi con le imprese UE, la svolta green non ci danneggi, a pagina 10 della Repubblica. E si parla di transizione e così parla Draghi, e la transizione non danneggi l'Europa, le imprese chiedono aiuto a Draghi, l'allarme di 60 multinazionali nell'incontro con l'ex premier. A settembre la presidente della commissione Ursula von der Leyen ha affidato a Draghi un rapporto sulla competitività nell'industria europea. Il rapporto dovrebbe essere presentato dopo le elezioni europee di giugno come strumento di lavoro a disposizione dei prossimi vertici dell'Unione. E poi ci sono state le nomine, alcune indiscrezioni da ultimo riportate dal Financial Times ipotizzano per Draghi un ruolo di vertice per le prossime istituzioni UE, in particolare il Consiglio. Torniamo alla nostra prima pagina. E ci spostiamo a questo punto sulla spalla destra, direi, che è appunto come siamo abituati, come ci abitua la Repubblica, è quella dedicata agli esteri, mappa mondi che la chiamano. Lo scudo antidroni Made in Italy consegnato a Kiev. Quindi appunto si parla insomma del supporto dell'Italia in questa guerra, dell'Italia e della sua intelligenza, se così si può dire, ma va bene, si è dedicata alla guerra. USA e Cina, chance di pane in Medio Oriente. USA e Cina, chance di pace in Medio Oriente. L'attacco di Hamas nel sud di Israele il 7 ottobre ha scatenato una serie di spargimenti di sangue. L'invasione di Gaza lascerà dietro di sé una popolazione sconvolta. E poi l'Ecuador, appunto, l'Ecuador sotto attacco, semplicemente qui è titolato l'Ecuador sotto attacco dei narcos, un articolo di Daniele Mastrogiacomo, e prosegue a pagina 16. E in conclusione vi riporto ultimi due articoli che ci sono in questa prima pagina. Super influenze, i medici accusano, virgolettato, pochi vaccini. e l'altro donne le parole che feriscono più di un pugno, di Donatella, di Pietrantonio, certe violenze e certe altre, una varietà infinita, quelle fisiche, muscolari, di pugni che diventano lividi, occhi pesti, labbra spaccate, concitazioni di botte che ti arrivano addosso, quelle a mano armate premeditate che mirano ad uccidere. Prosegue a pagina 30. E a questo punto andrei a vedere l'ultimo altro giornale prima di prenderci una breve pausa, che è La Stampa, che a sua volta ancora decide di dare un'altra gerarchia alla propria prima pagina. E il titolo, se avevamo visto che nella Repubblica era dedicato a, appunto, sia a Chiara Ferragni che al nazismo, ai risarcimenti insomma che non vengono ricevuti, il PD le armi all'Ucraina, e no, quindi è vero, quindi il Corriere le dava rilevanza alle candidature delle regionali, mentre La Stampa decide di aprire con armi all'Ucraina, il PD si divide. Quindi insomma, in questo senso insomma sono tre diverse gerarchie, una dedicata alla politica interna, l'altra appunto a Chiara Ferragni e ai risarcimenti, e questa qui invece agli esteri e anche all'interno, in realtà, per come si pone la politica interna sull'invio di armi. I democratici si astengono sulla risoluzione, Guerini e i riformisti a favore, la segreteria non ci mette il cuore e si vede. Ancora sotto un commento sempre sulla spaccatura all'interno del PD, si parla di Accalarenzia, cento identificate, Schlein governo ostaggio del passato, e Disegni commenta vergogna antisemita. Quando si tratta dell'invio delle armi in Ucraina, nel PD succede sempre qualcosa. Ieri c'è stato chi tra i Dem non ha condiviso la strategia parlamentare del gruppo. Riguardo la politica, Elli pensa alle europee, sfida al modello Meloni, i leader che non concorrono sono un bene per il voto. Poi si parla dell'Ilva, tra gli operai dell'Ilva noi travolti dai debiti, è un reportage di Valentina Petrini che poi ritroviamo a pagina 4 e 5. Si parla appunto della rabbia e della disperazione all'Ilva, insomma, così tradita da ArcelorMittal. Non vogliamo più tornare, troppe bugie e troppi debiti. Torniamo in prima pagina e cominciamo un po' a vedere insomma tutti i vari riquadri che circondano il centro della prima pagina della Stampa, come insomma di consueto. Si parte dall'economia, l'Italia impoverita sui rifugi nei discount, estrae dalla busta con una confezione di polpa di mela e spiega, due punti, perché sa perché vengo qui? Perché questa confezione da due vasetti costa 65 centesimi, al PAM un solo vasetto lo pago 60. Insomma, prosegue e si parla appunto fondamentalmente del rifugio nei discount. Sotto l'analisi di Chiara Saraceno, se il pranzo a tavola torna un problema, lo scorso anno le famiglie hanno speso 4,1% in più per nutrirsi, ma hanno acquistato un 2% in meno di alimentari, nonostante abbiano preferito per gli acquisti i discount rispetto a supermercati, ipermercati, piccoli negozi di quartiere, commercio ambulante. Su questo tema sono dedicate le prime tre pagine. Poi sulla spalla destra, appunto, anche qui si riporta chiaramente il caso dell'Ecuador, il golpe dei narcos contro il presidente che vuole sconfiggere i re della cocaina. Sotto, ma il DNA in chioda rosa è il suo Olindo, questo anche lo avevamo letto prima. E infine il dramma di Padova, Stefano morto in cella, voglio chiederti scusa. Mi ha chiamato ieri sera Rossella, una volontaria della biblioteca, per dirmi che Stefano si è suicidato al Due Palazzi, dove era ristretto da pochi mesi, e al primo piano, aveva 26 o 27 anni, poi prosegue a 21, insomma, se non sbaglio è già il secondo suicidio nelle carceri dall'inizio del 2024. Chiaramente è, tra virgolette, cioè è una tragedia, ma non c'è da stupirsi. Insomma, il sistema penitenziario, da questi microfoni ne abbiamo parlato più volte, e questo, chiaramente, questo è. La fatto notizia è dedicata a una a Cortellesi e l'altra a Virginia Raffaele. Virginia Raffaele, sopra Virginia Raffaele c'è un titolo, La vita in giostra, mentre sopra Cortellesi, Le fiabe sessiste. E poi magari andiamo a vedere di che si tratta. Io direi che con questo ci possiamo prendere un momento di pausa. Abbiamo visto appunto la prima pagina del Corriere, della Repubblica e della Stampa. A questo punto ci prendiamo uno stacco musicale e torniamo in voce. The world, all the boys and girls, I got some true stories to tell. You're back outside, but they still lie. Whoa. Take off the foo-foo, take off the cloud chase, take off the Wi-Fi, take off the money phone, take off the car loan, take off the flex and the white loss, take off the weird-ass jewelry, I'ma take 10 steps, then I'm taking off top off, take off them fabricated streams and the microwave memes, it's a real world outside, take off your idols, take off the runway, take off the Cairo, take off the Sandro, pay 5 days, stay, take off for the meal, hella final, take off the far flag, take off reception, take off the cop with the iPad, take off the allure, take off the unsure, take off the sensations I lack, take off the fake deep, take off the fake woke, take off the I'm broke, I care, take off the gossip, take off the new logic, that if I'm rich, I'm real, take off the should nail, take off the Dolce, take off the Birkin bag, take all that designer bullshit off, and what do you have? You ugly as fuck. You out of pocket. Huh. Two ATMs. You stepping to what? You out of pocket. Huh. Who you think they talk about? Talk about us. You out of pocket. Who you think they carry up us? The world in a panic, the women is stranded, the men on the run. The profits abandoned, the law take advantage. The market is crashing, the industry wants niggas and bitches to sleep in the box while they making a mockery following us. This ain't monopoly, watch it for love. This ain't monogamy, y'all getting fucked. Jumping on what the hell is that? I gotta relax when I feel. All my descendants, they come in my sleep and say I am too real. I'm done with the sensitive, taking it personal. Done with the black and the white, the wrong and the right. You hoping for change in clericals. I know the feelings that came with burials, cries. Bitch. You ugly as fuck. You out of pocket. Two ATMs. You stepping to what? You out of pocket. Who you think they talk about? Talk about us. You out of pocket. Who you think they carry up us? Serving up a look, dancing in a drop. Hello to the big step, but never lose a count. Fenton in the safe house. Fenton in the safe. I got problems and pools, I can swim with my fate. Cameras moving whenever I'm moving. The family suing whatever I make. Murder is stacking, the president acting. The government taxing my funds in the bank. Homies attracting the facts when I'm wrecking. Look at my reaction, my pupils on skates. Hold up. Let's think about this for a second. Tell me what you would do for status. When you show your show, no credit. When you show your bro for leverage. What a hypocrite said. What community feel they the only ones relevant? What a hypocrite said. What community feel they the only ones relevant? You out of pocket, yeah, you out of pocket. You entertain the mediocre, need to stop it. You entertaining old friends when they toxic. What's your life like? Bullshit and gossip. What
the fuck is cancel culture, dawg? Say what I want about you niggas, I'm like Oprah, dawg. I treat you crackers like I'm Jigga, watch I own it, dawg. Oh, you worry about a critic, that ain't protocol, bitch.
E allora, 8:32, proseguiamo la lettura dei giornali. Andrei appunto passiamo ad altri giornali e passiamo al Messaggero. Messaggero che apre con un altro titolo ancora, insomma, lo avevamo preannunciato che questa mattina c'erano, insomma, proprio diverse gerarchie all'interno dei giornali. E Messaggero apre così: Gaza, un piano per la pace, spinta degli USA alla proposta del Qatar, liberazione degli ostaggi in cambio del ritiro delle truppe, Tel Aviv alla sbarra al tribunale dell'Aia, genocidio, gli Houthi attaccano una nave americana. Dedica poi appunto chiaramente su questo primo titolo, sono dedicate le prime tre pagine anche qui. Cioè fino a pagina 3 in realtà, quindi le 2 e 3. No, la fotonotizia è dedicata allo sport. E poi c'è un altro riquadro accanto alla fotonotizia che parla della spaccatura del PD sull'invio di armi, il voto sugli armamenti all'Ucraina e il PD va in tilt. Ancora sotto, i nuovi testimoni, Erba, tre uomini uscirono dalla casa, un italiano e un tunisino, quel giorno li abbiamo visti andare via su un furgone. Si parla della vicenda appunto di cui parlava anche prima gli altri giornali, legali di Olindo Romano e Rosa Abbazzi. Sulla spalla sinistra c'è un editoriale di Paolo Pombeni, il ruolo che l'Italia può avere in Europa. Andiamo a vedere di che si tratta. Si discute di candidature per le elezioni europee e molto poco di futuro dell'Europa. Eppure il momento non è più dei più facili e ci potrebbero essere per l'Italia sia contingenze positive da sfruttare sia difficoltà per cui è opportuno attrezzarsi. Non si tratta solo del crescere delle nubi sull'orizzonte internazionale, e già non sarebbe poco. La guerra in Ucraina, non è chiaro se si stia cronicizzando o se la Russia intenda forzare con la sua capacità distruttiva. Il conflitto fra Israele e Hamas non sembra trovare sbocchi, mentre cresce la prospettiva di un allargamento degli scenari del conflitto. Sono due situazioni critiche sostanzialmente ai nostri confini, situazioni che suscitano tensioni all'interno non solo delle nostre forze politiche ma anche nell'opinione pubblica, e mettiamo sullo sfondo un'incognita come l'esito delle future presidenziali americane o le asperità sul fronte asiatico. E l'Unione Europea al momento non pare in grado di affrontare in maniera adeguata queste emergenze. Dipende certo dal suo complesso sistema istituzionale, che è progettato per impedire che si possa agire senza una unanimità di intenti fra tutti i suoi membri, ma dipende non meno dalle contingenze non facili in cui si trovano due paesi che sin qui sono stati bene o male i motori del sistema europeo. Ci riferiamo ovviamente alla Germania e alla Francia, che conoscono, sebbene con connotazioni diverse, momenti difficili resi peraltro simili dalle pressioni che la destra estrema riesce ad esercitare sugli equilibri sociali. Magari lo continuiamo a leggere più avanti, E comunque, per quanto riguarda la prima pagina del Messaggero, secondo me è tutto. C'è un accenno, ma giusto un accenno, al golpe dei, a quello che chiamano il golpe dei narcos in Ecuador. E c'è poi, passiamo al Fatto Quotidiano. Fatto Quotidiano che ve lo dico a fare, ha tutta un'altra sua gerarchia di notizie. E il titolo principale è: una porcata al giorno, sbianchettano Salvini, il nuovo bavaglio che del governo alla norma, e Forza Italia che impone di omissare i terzi nelle intercettazioni, come il capo leghista citato dai Verdini and Co. Subito sopra c'è un rettangolo dedicato a Renzi, Carrai a Renzi, Banca Italia salva Etruria, c'è il signor Boschi. Secondo me, per quanto riguarda il Fatto Quotidiano, è tutto. Io piuttosto passerei a vedere invece un attimo il Domani, che appunto, sì, in una parte centrale parla il governo taglia 3,7 miliardi al sud, Salvini preferisce il ponte delle scuole, ma invece sotto è dedicata all'Ecuador. Ecuador in balia delle bande criminali, e assaltati 5 ospedali e la sede di una TV di Guayaquil, almeno 13 morti, tra cui 2 agenti di polizia. Il presidente Noboa dichiara lo stato di conflitto interno e mobilita l'esercito. E questo sicuramente, insomma, nella lettura interna lo andiamo a vedere. E dall'Unità volevo riportare un paio di cose. Allora, c'è l'editoriale di Salvatore Curreri su Accalarenzia, scusate se non sono d'accordo, si intitola così: sul cosiddetto saluto romano ha ragione il presidente del Senato La Russa quando auspica un chiaramento interpretativo sul punto da parte delle sezioni unite della Cassazione nella prossima udienza del 18 gennaio. È vero, la legge numero 645 attuativa della 12ª disposizione finale della Costituzione, che vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista, vieta la partecipazione a pubbliche riunioni compiendo manifestazioni usuali del disciolto partito fascista, ovvero di organizzazioni naziste. Per consolidata giurisprudenza deve però trattarsi di manifestazioni ripetute e diffuse tra i militanti che, in relazione al momento e all'ambiente in cui sono compiute, sono idonee a provocare adesioni e consensi tali da creare il concreto pericolo di ricostituzione di organizzazioni fasciste, attentando concretamente alla tenuta dell'ordine democratico e dei valori ad esso sottesi. Pertanto il saluto romano è tutelato dalla libertà d'espressione garantita dall'articolo 21 della nostra Costituzione e non è dunque punibile, al pari di qualunque parola o gesto, anche il più innocuo, che ricorda comunque il regime fascista, se ha un intento meramente commemorativo. Quindi, insomma, sembra andare in questa direzione questo articolo, nel non vedere un problema nel fatto che appunto persone facciano saluti romani e quant'altro, perché si tratta solo ed esclusivamente di commemorazione. Quindi evidentemente poi invece presumo che nella propria vita normale, insomma, si dedichino a tutt'altro e, insomma, trasmettano all'interno della società altri valori. La parte bassa invece è dedicata a, appunto, a quest'altra morte in carcere. Stefano è evaso così con un cappio. Un altro essere umano ha deciso di evadere a suo modo dal luogo dove l'umanità è violata, umiliata, degradata al rango di nullità esistenziale. Perché così è, questo diventi varcata la soglia di un carcere, tu semplicemente non esisti. Mi viene da piangere a leggere la storia di Stefano Voltolina, veneziano di 26 anni, che si è ucciso lunedì nel carcere di Padova. Ne ha dato notizia Ristretti Orizzonti. All'associazione ha scritto una bella lettera la volontaria Manuela Mezzacasa, insegnante che alle scuole medie lo aveva avuto allievo. Lo ricordava adolescente affidato a una casa famiglia, un caso impegnativo, mai frequentato regolarmente la scuola. Alla fine dell'anno era stato bocciato. Prima ancora era stato bocciato dalla famiglia. Il suo mondo, racconta Manuela, era il mare e un cantiere di sfasciacarrozze dove passava le giornate con una banda di ragazzini. Il suo desiderio era di tornare a Chioggia. E i suoi progetti, la musica e la scrittura. Invece è finito in carcere, dove non si vede il mare, dove il sole è sempre più triste. E su questo gli danno particolare importanza, perché poi prosegue a pagina 2. Mi avvicinerei verso la conclusione di queste letture delle prime pagine, allora ci andiamo a vedere il manifesto, che titola così: La Corte del Miracolo. Oggi il Sudafrica porta Israele davanti al Tribunale dell'Aia con l'accusa di genocidio. Tel Aviv si prepara a rispondere. Appello agli alleati per impedire che si giunga a una sentenza storica. È il primo vero tentativo di fermare il massacro della popolazione palestinese di Gaza. Di questo proveremo anche a parlarne durante questa mattina con un collegamento telefonico e un commento, insomma, di giuristi. È sicuramente un momento piuttosto importante, poi per quanto possono valere le considerazioni dei tribunali, però sono spesso quantomeno termometro. C'è l'articolo di Michele Giorgio nella striscia Il cibo non manca, Israele contro le denunce ONU. Ancora sotto un editoriale di Nicola Perugini, La gestione letale delle zone sicure. Questa evacuazione è per la vostra sicurezza, ha dichiarato l'esercito israeliano il 13 ottobre. Quando ha ordinato a 1,1 milione di palestinesi nel nord di Gaza di lasciare le proprie case. Migliaia di persone hanno seguito l'avvertimento e si sono dirette a sud, solo per essere bombardate lungo il percorso e all'arrivo. L'ordine di evacuazione di massa è stato solo l'inaugurazione di una serie di annunci e tecnologie legali sviluppate dall'esercito israeliano e dal suo team legale per organizzare la violenza contro la popolazione palestinese e avvolgerla in una offuscante narrazioni di precauzioni del diritto internazionale umanitario. A novembre, poco dopo aver lanciato l'offensiva di terra, l'esercito israeliano ha designato la principale via nord-sud di Gaza, Salah al-Din Street, come corridoio umanitario. E il manifesto dedica pagina 2 e pagina 3 a, chiaramente, alla Palestina. E se ci spostiamo nella parte più bassa di questa prima pagina, diciamo, nella seconda notizia principale, Kiev, Crosetto scopre la diplomazia. Si parla, appunto, della conferma dell'invio di armi in Ucraina, e anche qui poi viene riproposta chiaramente la spaccatura all'interno del PD. Parrebbe giunto il momento per un'incisiva azione diplomatica in Ucraina, perché si rilevano una serie di segnali importanti che giungono da entrambe le parti in causa, dice in Parlamento il ministro della difesa Crosetto. Pur confermando il sostegno militare a Kiev, il PD con una sua mozione sull'avvio di armi non vota quella delle destre, accusando il governo e l'Europa di non fare abbastanza per una soluzione negoziale. Ok, io mi sposterei alla parte ancora inferiore di questa prima pagina. Insomma, il manifesto è spesso posto, diciamo, su tre livelli e così, insomma, oggi ricalca questa gerarchia, e nella parte inferiore ci sono tre differenti fotonotizie. Una è dedicata a una compagna, alla compagna che sta in carcere in Ungheria, a Budapest, Ilaria, è titolata così: detenuta da 11 mesi e il governo sta zitto. Il padre di Ilaria Salis, in carcere in Ungheria dallo scorso febbraio, virgolettato: ho scritto ai ministri ma non hanno mai risposto, mi hanno preso in giro. Ilaria Cucchi, virgolettato: non vogliamo pensare che ci siano ragioni politiche dietro i silenzi del governo. Che devi pensare? E poi l'avvocato Gheorghi Maghiar, virgolettato: non ci sono prove. Vabbè, qua si parla di prove, sicuramente è qualcosa di cui parleremo anche di questo durante la mattina, studiato in vista del corteo che ci sarà mercoledì a Milano, ma anche perché, insomma, è una vicenda che abbiamo seguito abbastanza da questi microfoni, soprattutto ultimamente. Alto là di Lollobrigida, Salvini verso l'Arese. In Sardegna la destra arriva sull'orlo di una clamorosa spaccatura, poi Salvini frena: non decido io da solo, troveremo una soluzione. Si parla appunto qui della spaccatura all'interno della destra, in quanto la Lega di Salvini vorrebbe riproporre Solinas, mentre il resto della, diciamo, Fratelli d'Italia, e qua commenterei io dicendo con più intelligenza, visto che Solinas si è veramente fatto terra bruciata ovunque nella gestione della regione, e vogliono presentare un altro nome. L'ultima fotonotizia è dedicata all'Ecuador, insomma, appunto ai militari in strada, a quello che è successo ieri, alla dichiarazione dello stato di emergenza, prima l'evasione di un, insomma, viene definito appunto boss del narcotraffico, e poi l'esplosione nel resto del paese, soprattutto a partire dalle carceri. Lo Stato dichiara guerra ai narcos dopo la fuga di Fito e altri detenuti eccellenti, le violenze con 14 morti. La dichiarazione dello stato d'emergenza da parte del presidente Noboa e la clamorosa irruzione in diretta TV, compresa di ostaggi. Il paese si stringe intorno alle istituzioni e anche Correa invoca l'unità nazionale. Siamo a pagina 10. L'Avvenire, andiamo a vedere L'Avvenire. Dedica la fotonotizia anche all'Avvenire all'Ecuador. Si parla della guerra dei narcos, Ecuador in ostaggio, ma parla anche di Gaza, si torna a trattare in campo, pure e in campo scende pure la Giordania. E la parte alta, il titolo, è dedicato invece alla politica interna: premierato, Meloni ripensa l'architettura. Mi fermerei qui e andiamo al Sole 24 Ore. Banche USA utili boom a 120 miliardi. Le sei principali banche USA hanno chiuso il 2023 con utili netti cumulati per 120 miliardi di dollari, di cui ben 50 miliardi della sola JP Morgan. Sono le stime di consenso degli analisti alla vigilia della prima è scritto troppo piccolo, non lo riesco a leggere. Comunque magari appunto dopo apriamo il giornale e lo leggiamo interamente. La parte centrale è dedicata alle norme restrittive degli influencer, e questo lo abbiamo visto anche, se non sbaglio, nella Repubblica. Influencer dall'AGCOM, regole su misura e maxi multe. Insomma, sono riportati tutta una serie di dati e di nomi di influencer. E sulla spalla destra, competitività, Draghi incontra a Milano i big dell'industria UE. Mario Draghi ha incontrato nella sede milanese di Banca Italia alcuni dei manager della European Roundtable for Industry in vista del rapporto sulla competitività dell'industria europea che gli è stato commissionato dalla presidenza della Commissione UE Ursula von der Leyen e che verrà presentato dopo le elezioni europee di giugno. E io direi che con questo alle 8.52 ci possiamo fermare un attimo, rifiatare sicuramente e vedere se ci sono altre prime pagine e parti importanti da leggere, magari su giornali esteri, perché dei giornali insomma nazionali abbiamo letti più o meno tutti. Da Libero insomma la cosa più interessante era dedicata al rapporto fra il derby e il Parlamento. Derby a Roma, senatori in fuga, il Parlamento chiude prima, il calcio alla politica. Beh, qualcosa di buono l'ha fatto il derby. Il giornale insomma no, il giornale invece si incentra sull'Italia sta con Kiev, il PD si spacca, il governo rassicura Zelensky, la Schlein no, insomma si, come dire, serra i ranghi bellici dell'Italia. L'ultima forse, ecco, le ultime notizie che riporterei del giornale, c'è questa qua sulla giudice apostolico, nessun dossieraggio, non c'è nessuna centrale di dossieraggio al Viminale, l'esposto sul caso della giudice Yolanda Apostolico è stato archiviato dai magistrati di Catania. E poi c'è un editoriale di Filippo Facci, e così la sinistra moralista è diventata reazionaria. Alla fine mi appassionano sempre i giornali di destra, soprattutto con un titolo del genere. L'unico mondo al contrario lo sta descrivendo chi rifiuta di guardare quello dritto, ordinario, e quindi di oggi, senza seguito nelle masse, la famosa gente ha arbitrariamente deciso di scambiare tra loro due vecchi slogan: il nuovo che avanza contro il vecchio che resiste. Ma qual è il nuovo che avanza oggi e qual è soprattutto il vecchio che resiste? Per capirlo bastava leggere i giornali di ieri o ascoltare le parole di un'opposizione, e prosegue a pagina 12. Molto, molto interessante, probabilmente me lo leggerò. Io mi fermerei intanto qua, ci prendiamo insomma un momento di pausa e torniamo in voce con la lettura delle pagine interne, se non ci sono insomma altre prime pagine da leggere. 87.9, buongiorno a tutti e tutte, buongiorno a chi è privato e chi è privata della propria libertà. Proseguiamo la rassegna stampa, una rassegna stampa comunque che abbiamo visto piuttosto densa, con tanti argomenti, dall'Ecuador e, insomma, Ecuador e Palestina, e riguardo gli esteri e, sulla politica interna, tante divisioni sia da un fronte che dall'altro. La destra è divisa per le regionali, il PD invece in particolare si è diviso sugli aiuti a Kiev, e poi ancora, insomma, polemiche dei giornali su Acca Larenzia e su altri argomenti. Io partirei dalle armi all'Ucraina e da quello che sta accadendo, quindi, da questo punto di vista, all'interno dei confini nazionali. E partiamo dalla stampa, che mi pare che comunque parta da un livello un po' più generale. Siamo a pagina 6. L'invio di armi all'Ucraina fa litigare i democratici. Su questo si esprime anche Calenda, e infatti c'è un'intervista sul Corriere della Sera, e Calenda si esprime e dice: vergognosi. Con il governo Draghi la guerra in Ucraina è appena scoppiata, e quasi tutti i partiti si sono schierati a favore degli aiuti militari a Kiev. I provvedimenti di aiuti sono passati a larghissima maggioranza. E sta facendo insomma, ci sono tre punti che ricapitolano un po' quello che è successo. L'anno scorso, con il governo esecutivo guidato da Meloni, c'è stato ancora un ampio consenso sulla linea per il sostegno all'Ucraina nella resistenza all'invasione russa. Ma tra i partiti serpeggiano i primi malumori. E il terzo punto è quanto al punto di ieri: le posizioni si sono distinte. Il governo ha continuato a sostenere gli aiuti, ma il PD ha deciso di votare soltanto la propria mozione, astenendosi dalle altre. Linea disattesa da alcuni parlamentari. E qual è il punto? Il punto è che Conte e il Movimento 5 Stelle invece in questo si distinguono e hanno votato contro. E Conte infatti dice: ancora una volta il Movimento 5 Stelle è un'eccezione, vogliamo i negoziati. Vi leggerei giusto l'inizio e poi passiamo alle altri articoli sull'argomento. Quando si tratta di discutere dell'invio delle armi in Ucraina, nel PD succede sempre qualcosa. Un anno fa, al momento di dare il via libera alle forniture militari a Kiev per tutto il 2023, qualcuno, il deputato Paolo Ciani, aveva votato contro, e altri tre, Boldrini, Stumpo, Scotto, si erano astenuti in dissenso dal gruppo. Ieri, nel voto sulle risoluzioni seguite alle comunicazioni del ministro della difesa Guido Crosetto, che ha ribadito il sostegno forte e totalmente inalterato dell'Italia agli ucraini, almeno il partito è stato compatto su questa linea. Ma comunque c'è stato chi tra i Dem non ha condiviso la strategia parlamentare del gruppo: voto favorevole solo alla risoluzione PD e astensione su tutte le altre, anche su quelle, una di maggioranza e una di Azione IV più Europa, che condividevano lo stesso impegno e supporto degli ucraini. Alla fine tutte e tre approvate, con astensioni incrociate. Poi c'è un'intervista fatta da Antonio Bravetti all'IA Quartapelle, in cui, insomma, è deputata del PD, che una deputata del PD che ha votato in linea con il governo, quindi per l'invio di armi e, insomma, tutto il pacchetto. Non c'è una posizione chiara, Ellie non ci mette il cuore e si vede. ha votato la mozione di maggioranza e del terzo polo, oltre a quella del PD. La linea del partito era di astenersi perché si è comportata diversamente, e lei risponde così: il governo italiano deve sostenere l'Ucraina sia quando il presidente del Consiglio si chiama Draghi sia quando si chiama Meloni. Il mio convincimento non è cambiato ed è un convincimento di fondo, come dovrebbe essere tutte le scelte di politica estera. Va chiesto a chi si è astenuto perché ha cambiato posizione, visto che l'anno scorso avevamo votato a favore del governo. E ancora sotto invece c'è un altro articolo di Francesca Schianchi, si chiama Campagna Schlein. A 6 mesi dalle europee, Schlein sceglie di segnare le distanze dalla Premier. Dopo il segnale sull'Ucraina, prepara una mozione per uno stato di Palestina. La correzione di linea è maturata martedì sera, una riunione fiume alla Camera, metà dei deputati in presenza, metà in collegamento. La segretaria Schlein in sala Berlinguer, solo verso la fine silenziosa. E, vabbè, poi prosegue, però ecco, siamo arrivati quasi al punto in cui poi tocca la Palestina. Mi risposterei all'Ucraina, però ecco, sarei partito dalla stampa perché mi sembrava facesse un quadro piuttosto generale. Andiamo a vedere invece il Corriere. Il Corriere della Sera: via libera all'invio di armi a Kiev, Conte dice no, il PD si divide, Schlein per l'astensione, ma 3 votano con la maggioranza. E sono, insomma, una era Lia Quartapelle, intervistata, e di cui appunto abbiamo letto l'inizio dell'intervista. E in Parlamento si discute e si vota sulla proroga degli aiuti militari all'Ucraina in attesa del decreto. Il protagonista dovrebbe essere Guido Crosetto, ma il PD gli ruba la scena. Il ministro della difesa spiega che il sostegno a Kiev resta forte e inalterato, aggiunge che il punto di arrivo è la pace e ottiene la maggioranza sia alla Camera che al Senato per il documento presentato dal governo. Schlein decide che sarà proprio l'astensione la cifra del PD sulla mozione della maggioranza, su quella del terzo polo e su quella del Movimento 5 Stelle, che chiede lo stop delle armi all'Ucraina. Dopo le trattative, le chiacchiere e gli alterchi, si arriva al voto. I 5 Stelle chiedono se si proceda per parti separate, un'insidia nei confronti dei democratici che però non vogliono litigare con il futuribile alleato. E, insomma, mi sembra emerga abbastanza bene insomma le manovre all'interno del, in questo caso secondo me, dell'opposizione tra il Movimento 5 Stelle, insomma, che ha sicuramente una linea più chiara e decisa, e invece il PD che si trova un po' a rincorrere, questo a mio parere. E andiamo a vedere sul manifesto anche. Manifesto, siamo a pagina 5. Ucraina, Crosetto scopre la diplomazia, il PD critica il governo. Dopo 2 anni di guerra in Ucraina, il ministro della difesa Crosetto usa il condizionale, virgolettato: parrebbe giunto il momento per un'incisiva azione diplomatica perché si rilevano una serie di segnali importanti che giungono da entrambe le parti in causa, ha detto ieri in Parlamento. Le dichiarazioni di diversi interlocutori russi evidenziano una lenta e progressiva maturazione di una disponibilità di dialogo, di una disponibilità al dialogo per porre fine alla guerra. In Ucraina il fronte interno appare meno compatto che nel passato nel sostenere la politica del presidente Zelensky. Nel frattempo, ha detto Crosetto, il nostro sostegno all'Ucraina resta forte e totalmente inalterato. Sarebbe un errore strategico e politico drammatico fare un passo indietro ora. Chiuse il virgolettato. Nel dettaglio, il ministro ha ricordato che l'Italia ha inviato a dicembre l'8° pacchetto di aiuti con sistemi d'arma volti solo e soltanto a rafforzare le capacità difensive dell'Ucraina. E poi prosegue, ma sotto c'è un altro articolo del quale volevo dare una lettura, seppur parziale. Zelensky riprende il tour in cerca di partner per l'industria bellica nazionale. Abbiamo gravi carenze di sistema di difesa aerea, ha dichiarato ieri da Vilnius il presidente ucraino Zelensky, sottolineando che sono ciò di cui abbiamo più bisogno. Il capo di Stato ha riconosciuto tuttavia che le scorte sono scarse nei paesi che potrebbero fornire tali armamenti, i magazzini sono vuoti e ci sono molte sfide per la difesa mondiale. Per questo in Ucraina da mesi i funzionari di Kiev cercano in ogni modo di accelerare lo sviluppo dell'industria bellica nazionale. Collaborazioni con aziende straniere, come quella siglata a metà dello scorso anno con la turca Bayraktar, leader mondiale nella produzione di droni militari d'assalto. Progetti congiunti per lo sviluppo, come nel caso dei programmi condivisi con la Polonia, e, anche se meno strategici ma decisamente più utili nell'immediato, accordi con i governi stranieri per la fornitura di munizioni e sistemi d'arma. È anche per questo che Zelensky ieri ha visitato e a sorpresa il suo omologo lituano, accompagnato da una turia di rappresentanze dei funzionari governativi. E poi va avanti, e nella conferenza stampa congiunta a conclusione dell'incontro a porte chiuse, Nauseda ha fatto sapere che la Lituania invierà all'Ucraina munizioni, generatori e sistemi di detonazione questo mese, e a febbraio fornirà veicoli corazzati per il trasporto di personale militare. E tutto sommato il pacchetto promesso da Vilnius si aggira intorno ai 200 milioni di euro. Insomma, fa specie sicuramente, no? Vedere in questo caso tutti gli aiuti che vengono dalle diverse parti del mondo per l'Ucraina, e come chiaramente lo stesso non avviene da chiaramente in Palestina, ma le ragioni insomma sono chiare e superflue. Io direi che su questo un po' il tema Ucraina l'abbiamo, cioè aiuti, pacchetto, lo abbiamo concluso e possiamo passare a un altro, però prima ci prendiamo uno stacco musicale per far riposare le orecchie e anche soprattutto la nostra voce. Un buongiorno a chi si è collegato da poco e soprattutto appunto a chi è privato e privata della propria libertà. I got a bone to pick. I don't want you monkey mouth motherfucker sitting in my throne again. Hey, hey, nigga, what's happening, nigga? I'm mad. But I ain't stressing. True friends. One question. Bitch, where you and I was walking? Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. Kunta, black man taking no losses. Oh yeah. Bitch, where you and I was walking? Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. When you got the yams? What's the yams? The yam is the power that beat. That beat. That beat. That beat. You can smell it when I'm walking down the street. Oh yes we can, oh yes we can. I can dig rapping, but a rapper with a ghost rider. What the fuck happened? Oh no, I swore I wouldn't tell. But most of y'all share bars like you got to buy the bunk in a two-man sale. A two-man sale. Something's in the water.
Something's in the water.
And if I got a brown nose for some gold, then I'd rather be a bum than a motherfucking bum.
Oh yeah.
Bitch, where you and I was walking? Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him.
King Kunta,
black man taking no losses.
Oh yeah.
Bitch, where you and I was walking? Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him.
King Kunta,
when you got the yams?
The yams?
The yam running out of Richard Pryor. Manipulated Bill Clinton with desires. 24/7, 365 days times two. I was contemplating getting on stage just to go back to the hood, see my enemies safe.
Oh, yeah.
Bitch, where you and I was walking? Now I run a game, got the whole world talking.
King Kunta,
everybody wanna cut the legs off.
King Kunta,
black man taking no losses.
Oh, yeah.
Bitch, where you and I was walking? Now
Mouth, mammy, fuck.
I was gonna kill a couple rappers, but they did it to themselves. Everybody's suicidal, they didn't even need my help. This shit is elementary, I'd probably go to jail if I shoot at your identity and bounce to the left. Stuck a flag in my city, everybody screaming Compton. I should probably run for mayor when I'm done. To be honest, and I put that on my mama and my baby boo too. 20 million walking out the court, baby, woo woo. Oh yeah, fuck the judge, I made it past 25. And now I was a little nappy-headed nigga with the world behind him. Life ain't shit but a fat vagina. Screaming, Annie, are you okay? Annie, are you okay? Limo tinted with a gold plate, straight from the bottom. It's the belly of the beast. From a peasant to a prince to a motherfucking king.
Oh yeah?
Bitch, where you and I was.
By the time you hear the next pop, the funk shall be within you.
Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off. King Kunta, black man taking no loss.
Oh yeah?
Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off.
Hello new world, all the boys and girls, I got some true stories to tell. You're back outside, but they still lie. Whoa, yeah.
Take off the fufu, take off the cloud chase, take off the Wi-Fi. Take off the money phone, take off the car loan, take off the flex and the white loss. Take off the weird ass jewelry, I'ma take 10 steps, then I'm taking off top off. Take off from fabricate streams and the microwave memes. It's a real world outside. Take off your idols. Take off the runway. Take off the Cairo. Take off the Sandro pay. 5 days stay. Take off for the meal. Hell if I knew. Take off the fuck flag. Take off reception. Take off the cop with the iPad. Take off the allure. Take off the unsure. Take off the decisions I had. Take off the fake deep. Take off the fake woke. Take off the I'm broke. I care. Take off the gossip. Take off the new logic. That if I'm rich, I'm real. Take off the should nail. Take off the Doge. Take off the Birkin bag. Take all that designer bullshit off and what do you have?
Bitch, you ugly as fuck.
You out of pocket.
Two ATMs, you stepping to what?
You out of pocket.
Who you think they talk about? Talk about us.
You out of pocket.
Who you think they carry up? Carry up us.
The world in a panic, the women is stranded, the men on the run. The profits are banned, the law take advantage. The market is crashing, the industry wants niggas and bitches to sleep in the box while they making a mockery following us. This ain't monopoly, watching for love. This ain't monogamy, y'all getting fucked. Jumping on what the hell is that? I gotta relax when I feel. All my descendants, they come in my sleep and say I am too real. I'm done with the sensitive, taking it personal. Done with the black and the white, the wrong and the right. You hoping for change in curricles. I know the feelings that came with burial cries.
Bitch, you ugly as fuck.
You out of pocket.
Two ATMs, you stepping to what?
You out of pocket.
Who you think they talk about? Talk about us.
You out of pocket.
Who you think they carry up? Carry up us.
Serving up a look, dancing in a drop. Hello to the big step, but never lose a count. Fencing in the safe house. Fencing in the safe.
I got problems and pools, I can swim with my fate. Cameras moving whenever I'm moving. The family suing whatever I make. Murder is stacking, the president acting. The government taxing my funds in the bank. Homies ejecting the fence when I'm breaking. Look at my reaction, my pupils on skates. Hold up, hold up.
Let's think about this for a second. Tell me what you would do for status. When you show your show, no credit. When you show your bro for leverage.
What a hypocrite said. What community feel they're the only ones relevant? What a hypocrite said. What community feel they're the only ones relevant?
You out of pocket, yeah, you out of pocket. You entertain the mediocre, need to stop it. You entertaining old friends when they toxic. What your life like, bullshit and gossip.
What the fuck is council culture, dawg? Say what I want about you niggas, I'm like overdog. I treat you crackers like I'm Jigga, watch I own it all. Oh, you worry about a critic, that ain't protocol, bitch.
We'll be right back.
and crime allowances. Finesse a nigga with some counterfeits, but now I'm counting.
E allora 87.9 sono le 9.26, io proseguirei questa rassegna stampa e, insomma, era una, appunto, una mattina piena di notizie e di questioni che vengono riportate e, partirei dalla Palestina e partire dalla Palestina e volevo leggere a partire dalla Repubblica in realtà insomma per leggere anche quello che scrivono su Repubblica, poi lo commentiamo. Si parla e oggi ci sarà si esprimerà la Corte dell'Aia, andiamo a vedere che cosa dice Repubblica, a parte che Repubblica in prima pagina, se non sbaglio, neanche parlava di Palestina. Riprendo la prima pagina velocemente. Sì, c'è un trafiletto, un certo USA e Cina, chance di pace in Medio Oriente. Era questo ciò che dedicavano oggi alla Palestina. Andiamo a vedere. Repubblica, siamo a pagina 15. Una finestra sulla striscia. Israele si difende dalle accuse con i camion degli aiuti. I camion carichi di cibo, acqua e medicine stanno fermi sotto il sole. Hanno appena passato il vaglio delle autorità israeliane e aspettano solo l'ultimo via libera. Quando arriva, passano un valico nel muro e di cemento armato e si dirigono in uno dei luoghi al mondo dove in questo momento sono più necessari, la striscia di Gaza. E Kerem Shalom è il luogo dove si sono incontrati i confini di Israele, Egitto e striscia di Gaza, un triangolo di terra e sabbia del deserto. Di terra nel deserto da cui è partita ieri la controffensiva israeliana in risposta all'accusa di genocidio che il Sudafrica ha mosso contro lo Stato ebraico presso la Corte di Giustizia Internazionale delle Nazioni Unite e che sarà discussa a partire da oggi all'Aia. Per essere approvata l'accusa ha bisogno di poggiare su due gambe, dimostrare che Israele ha l'intento di commettere genocidio e dimostrare che ci sono azioni genocidarie in corso. Se sul primo punto il Sudafrica potrebbe far leva sulle parole più incendiarie pronunciate dai rappresentanti dell'estrema destra israeliana in questa settimana, sul secondo Israele intende difendersi dimostrando due cose: che l'alto numero di vittime, 23.000, è frutto della strategia del gruppo di nascondere armi e basi in strutture civili e che lo Stato ebraico lavora per arrivare alla popolazione civile, per far arrivare alla popolazione civile il cibo e i medicinali che proprio da qui a Kerem Shalom, oltre che dal valico egiziano di Rafah, ogni giorno entrano nella striscia di Gaza. Ci fermiamo un attimo perché non siamo più soli in radio.
Wicked or weakness, you gotta see this. Yeah. Hey, I remember syrup sandwiches and crime allowances. Finesse a nigga with some counterfeits, but now I'm counting this. Parmesan where my accountant lives, in fact, I'm down in this. You say with my boo babe tastes like Kool-Aid for the analyst. Girl, I can buy a Westy World with my base stuff. Ooh, that pussy good, won't you sit it on my taste buds? I get way too petty once you let me do the extras. Pull up on your block, then break it down, we playing Tetris. AM to the PM, PM to the AM phone. Piss out your per diem, you just gotta hate them funk. If I quit your BM, I still rock Mercedes funk. If I quit this season, I still be the greatest funk. My left stroke just went viral. Right stroke, put a baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. It's levels to it, you and I know. Bitch, be humble.
Hold up, bitch.
Sit down.
Hold up, hold up,
be humble.
Bitch. Hold up, bitch.
Sit down.
Humble.
Bitch,
holla, holla,
bitch,
holla,
sit
holla,
down. Little,
holla,
be humble.
Bitch, holla, bitch,
sit down.
Holla, holla,
be humble.
Holla, holla,
sit down.
Holla, holla,
be humble.
Holla, bitch, holla,
sit down.
Holla, bitch, holla,
be humble.
Holla, holla,
bitch, sit down.
Holla,
bitch,
holla,
be humble.
Holla, bitch,
sit down.
Holla, 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 holla.
Who that nigga thinking that he frontin' on that man? Get the
the fuck off my stage, I'm the Sandman. Get the fuck off my dick, that ain't right. I make a play fucking up your whole life. I'm so.
E allora, come detto, qui in radio non siamo più da soli, ci hanno raggiunto amici che ci fanno compagnia e proseguiamo la lettura. Stavamo su Repubblica e appunto vedevamo un po' come ci riportava, come si difende Israele, come si vorrebbe difendere Israele oggi dal Tribunale dell'Aia. E anche per questo, ieri, alla vigilia dell'inizio del procedimento all'Aia, l'esercito israeliano ha consentito a un ristretto gruppo di giornalisti internazionali di visitare il valico per la prima volta dall'inizio dell'offensiva. Va bene, io passerei invece a vedere il manifesto, che su questo, appunto, proprio su questo, la versione di Israele: a Gaza il cibo non manca. Da Karem Shalom, l'esercito nega la fame, e denunciata da ONU e ONG internazionali. Con Blinken a Ramallah, bombe sull'ambulanza. Nel comando dell'esercito israeliano al valico di transito di merci di Karem Shalom, il punto in cui si incontrano i territori di Israele, Egitto e Gaza, il colonnello Moshe Tetro si rivolge con tono deciso ai giornalisti israeliani e locali presenti. Israele, dice, sta facendo tutto il possibile per garantire l'ingresso a Gaza degli aiuti umanitari necessari alla popolazione di Gaza. Abbiamo aperto il valico di Karem Shalom in aggiunta a quello di Nitzana e aumentato i macchinari per la scansione delle merci provenienti dall'Egitto e siamo pronti a fare di più. A Gaza possono entrare più autocarri con aiuti, non dipende da noi ma dalle organizzazioni umanitarie. E i giornalisti prendono nota, le telecamere sono puntate sul volto dell'ufficiale e Tetro snocciola un lungo elenco di attività che l'esercito israeliano avrebbe svolto a beneficio della popolazione di Gaza. La lista è così fitta da far apparire le forze armate israeliane come una sorta di agenzia umanitaria che assiste i palestinesi e non la devastante macchina da guerra che nei passati 3 mesi ha spianato con bombe e cannonate mezza Gaza, uccidendo oltre 20.000 palestinesi e sfollato gran parte della popolazione. E poi prosegue. Io, insomma, su questo argomento proprio degli aiuti, insomma, di come si della versione israeliana, insomma, di questo articolo, mi fermerei e mi sposterei, insomma, per ripartire un po' e ritirare le fila un po' da pagina 2 del manifesto. La corte del miracolo, era questo il titolo di oggi del manifesto. Oggi all'Aia c'è Gaza, stop all'attacco, Israele chiama gli alleati, un articolo di Chiara Cruciati che anche da più volte abbiamo sentito da questi microfoni. Quello che si apre oggi all'Aia, comunque vada, è un procedimento storico. Alle 10, ora italiana, quindi fra 25 minuti, la Corte Internazionale di Giustizia, il principale organo giudiziario dell'ONU, ascolterà dalla delegazione sudafricana i contenuti della denuncia presentata lo scorso 29 dicembre contro Israele, accusato di violazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio del 48. Ci stanno chiamando, mi prendo un momento di pausa per rispondere.
Most of y'all go squeal, most of y'all just envy, but jealousy get you killed. Most of y'all throw rocks and try to hide your hand. Just say his name and I promise that you'll see Candyman, because it's all in your eyes. Most of y'all tell lies, most of y'all don't fade, most of y'all been advised. Last OP I tried to lift a black artist, but it's the difference between black artists and whack artists.
If I gotta snap a pussy-ass nigga, I'ma make a look sexy.
87.9, appunto, ci ha raggiunto telefonicamente una radioascoltatrice che voleva commentare, prego.
Io volevo fare il punto sulle complicità del PD in questa guerra alla Palestina e ai palestinesi che ha scatenato Israele, perché questo è un partito che si chiama democratico e che riconosce Israele come lo stato più democratico del Medio Oriente, chiaramente tacendo su torture, detenzioni illegali, situazioni di schiavitù personale per donne ebree, non ne parla mai nessuno all'interno delle comunità religiose. E volevo fare un punto pure sulla totale nullità che rappresenta la Schlein, sinceramente. Oggi ci viene a parlare di, dopo mesi, ci viene a parlare di un piano per uno Stato palestinese. Vorrei saperne di più da lei, come lo pensa, con chi lo pensa, perché buttare lì, fare le butade, buttare lì una cosa giusta ogni tanto in mezzo a un'infamia generale che rappresenta il Partito Democratico, e mi dispiace per tutti quelli che ancora pensano che sia di sinistra. Il signor Fassino è il presidente dell'associazione Italia-Israele. Ci sono, io credo, interessi anche economici dietro queste cose, perché non ci sono solo gli influencer che fanno i soldi con qualcosa, lobby di armi, lobby di guerra, lobby di tutto, perché poi insomma il signor Fassino è quello che stima Crosetto. Allora, o la Schlein è stupida e può essere un come dire, un'ipotesi, o è complice o è una delinquente. Io sono stanca di questi signori che si dicono di sinistra e continuano a ripeterlo, a presentarsi come tali, e non è che hanno appoggiato una legge che forse non tutela la classe, o che stanno a fare la guerra e gli sembra normale. Ci hanno abituati all'idea, noi che eravamo la terza potenza mondiale, ci hanno abituati all'idea che la guerra è una cosa normale, che farà parte della nostra vita, che l'esercito deve entrare nelle scuole, e il PD non piaccia su questo, che ci trasmettono sulla RAI in prima serata la storia delle frecce tricolori, che ci sta un fascista come presidente del Senato che dice che saluta i romani in alcuni casi va pure bene, ma poi io non mi ricordo tutte le cose infami. Io vorrei che si facesse chiarezza su chi sono questi signori che stanno nel Partito Democratico, perché sono i primi, come si chiamano? I primi diffusori di fake news, i primi diffusori di veleno, perché nel momento in cui tu mi ammetti la guerra e giuri sulla Costituzione, sei un delinquente. Scusate, no, guardi, è stato uno sfogo, abbiate pazienza, ma io non ce la faccio più a vedere queste facce, come nel mio municipio il terzo, queste facce di sinistra del PD che non fanno un cazzo di diverso da quello che fa la destra del PD. Scusa, ciao.
Io ringrazio l'intervento per due motivi in particolare. Anzi, facciamo tre, che sono tre i motivi. Uno, perché quando si parla male del PD si fa sempre bene. Due, perché quando lo si fa argomentando così bene è sempre un valore aggiunto, appunto. E tre, perché fare rassegna stampa in questo modo, in cui appunto qualcuno chiama e commenta, è sempre piacevole, insomma, che così, insomma, si sentono anche altre voci, si percepisce che non si sta parlando da soli e da soli, quindi appunto ringrazio l'intervento. E appunto, secondo me era tutto puntuale quello che si stava dicendo, dalla militarizzazione della società attraverso le scuole, attraverso le strade e quant'altro, e le responsabilità che in questo ha ricoperto il PD. E insomma, che si vuole far passare in questo momento per pacifista perché appunto forse qualcuno ha votato contrario all'ottavo pacchetto dopo che hanno votato otto pacchetti, forse hanno votato contrari, però appunto riportava bene la compagna come invece insomma è completamente allineato, cioè è ipocrita questo momento di contrarietà alla guerra. Non so, a me su questo ultimamente magari mi sono fissato, però quando si parla di PD non si può non pensare a come Roberto Cingolani è segretario di Leonardo, la principale produttrice di armi di questo paese, vanto di questo paese in Europa, come la Leonardo. Ed è stato grande esponente del PD, ministro e quant'altro. E quindi ringrazio il commento e proseguiamo la lettura. Stavamo alla lettura di pagina 2 del manifesto. E oggi all'AIA c'è Gaza e stavamo leggendo l'articolo di Chiara Crociati. Tra ore di udienza a cui seguirà venerdì la risposta israeliana, ad ascoltare le due parti saranno 15 giudici della CIG, a cui se ne aggiungono due ad hoc, uno sudafricano e uno israeliano. Da 15 paesi del mondo restano in carica 9 anni e operano in modo indipendente dai rispettivi governi. Al momento alla CIG siedono giudici gli Stati Uniti, Russia, Cina, Francia, Australia, Brasile, Germania, India, Giamaica, Giappone, Libano, Marocco, Slovacchia, Somalia e Uganda. A differenza della Corte Penale Internazionale, che giudica individui ritenuti colpevoli di crimini contro umanità, la CIG dirime le controversie tra stati e le sue decisioni sono vincolanti. Sta qui la natura storica delle udienze che si aprono oggi. Se una sentenza completa e definitiva richiederà anni prima di essere emessa, nel caso in cui la Corte ritenga fondata la denuncia, questo punto è abbastanza importante, può emettere nel giro di poche settimane un ordine immediato di interruzione degli attacchi che costituirebbe violazione della convenzione, ovvero la cessazione delle operazioni militari a Gaza e l'astensione dal compiere atti genocidari. Nel caso di mancato rispetto dell'ordine della CIG, Israele può essere sottoposto a sanzioni dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Ok, cioè questa poi penso sia cioè almeno io così mi esprimerei, questa è la teoria, certo, magari poi bisogna vedere in realtà se anche in un caso, se dovessimo essere ottimisti, in cui dovesse essere condannato e riconosciuto quindi il genocidio a Gaza da parte di Israele, se poi effettivamente tutto questo avviene, quante volte abbiamo assistito a stati che violano poi organi sovranazionali, però magari sono io che sono scettico e invece non andrà così, insomma. Vediamo un po', insomma, andando avanti, l'articolo prosegue, è lungo, lo trovate a pagina 2 del manifesto, andiamo avanti, volevo leggere la parte conclusiva. Israele stavolta è preoccupato, martedì con il segretario di Stato statunitense Blinken, il presidente israeliano Herzog ha citato il diritto dell'autodifesa contro un nemico, Hamas, che chiama alla distruzione della nostra nazione, l'unica nazione del popolo ebraico. Nella denuncia sudafricana c'è anche lui, Herzog, e le sue dichiarazioni successive al feroce attacco di Hamas del 7 ottobre. Tra le altre, due punti, virgolettato, è un'intera nazione là fuori a essere responsabile, non è vera la retorica dei civili che non sapevano, che non erano coinvolti, combatteremo finché non gli avremo spezzato la spina dorsale. E prosegue per Pretoria, è una delle tante prove delle intenzioni di punizione collettiva dei palestinesi e della distruzione di Gaza. Vabbè, e poi no, l'articolo, ah no, si va a concludere, sì, e allora quanti altri civili devono soffrire o essere uccisi perché i governi agiscano, commenta la direttrice del Dipartimento di Giustizia Internazionale di Human Rights Watch. La denuncia del Sudafrica sblocca un processo legale alla più alta corte globale che esaminerà la condotta di Israele a Gaza con la speranza di porre fine alle sofferenze. Con questo si conclude l'articolo. A pagina 3 ce n'è un altro di Nicola Perugini, la gestione letale delle zone sicure. e le forze di occupazione hanno condiviso una mappa con il percorso di evacuazione, sottolineando il loro, tra virgolette, sforzo umanitario per proteggere i civili. Ma da allora la principale arteria stradale di Gaza è diventata un corridoio dell'orrore, dove i palestinesi sono stati bombardati a caso, giustiziati, fatti sparire con la forza, torturati e umiliati. Nel frattempo l'esercito israeliano ha continuato a bombardare il territorio a sud di Wadi Gaza, che aveva ripetutamente dichiarato area sicura, dove i palestinesi nel nord potevano cercare sicurezza. E, insomma, poi c'è un altro, chiaramente sono dedicate tutte le, cioè queste prime tre pagine sono dedicate alla Palestina. C'è un altro articolo di Laura Burocco, il Sudafrica solidale con che non lascia sola la striscia. L'importanza della solidarietà con la Palestina è fortemente sentita in Sudafrica, non solo perché Israele ha sempre appoggiato il regime dell'apartheid, anche condividendo tutti i tipi di tecnologia, incluse quelle nucleari, ma perché la lotta contro l'apartheid e la lotta di liberazione palestinese sono sempre state considerate indissolubili. Per questo dal 7 ottobre in Sudafrica sono all'ordine del giorno imponenti manifestazioni, così come piccole azioni di privati cittadini. Ne sono un esempio l'enorme graffite con la bandiera palestinese apparso in un tradizionale quartiere musulmano di qui la pronuncia è quella che è Cape Town. Ah, ok, era più semplice. Invece forse l'avrò sbagliata miseramente. Va bene. La serata di Sound for Palestine, i workshop di serigrafia con poster e bandiere palestinesi in ogni evento. Qui la fotonotizia effettivamente è di questo palazzo con la bandiera palestinese, insomma, molto bello, suggestivo. E, beh, sicuramente questo articolo, insomma, riporta la, insomma, l'importanza e la bellezza e il valore della solidarietà. Quando si parla, insomma, di solidarietà, questo insomma è un esempio di solidarietà, le manifestazioni nelle strade, eccetera. Mi fermo perché ci raggiungono di nuovo telefonicamente. To me it's painless. You don't know what pain is. How can I paint this picture when the colorblind is hanging with you? Fell on my face and I woke with a scar. Another mistake living deep in my heart. Wear it on top of my sleeve in a flick. I can admit that it did look like yours. Why you resent every making of his? Tell me your purpose is petty again. But even a small light, I can burn a bridge. Even a small light, I can burn a bridge. I can feel the changes. I can feel the new people around me just wanna be famous. You can see that my city found me, then put me on stages. To me, that's amazing. To you, that's a quick check with all disrespect. Let me say this, say this, say this. I am a sinner who's probably gonna sin again. Lord, forgive me. Lord, forgive me. Things I don't understand. Sometimes I need to be alone. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. I can feel your energy from two planets away. I got my drink, I got my music, I will share it. But today I'm feeling, bitch, don't kill my vibe. 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 I'm trying to keep it alive and not compromise the feeling we love. You're trying to keep it deprived and only co-sign what radio does. And I'm looking right past you. We live in a world, we live in a world on two different axles. You live in a world, you're living behind the mirror. I know what you're scared of, the feeling, emotions inferior. This shit is vital, I know you had to. This shit is vital, I know you had to.
Say this thing,
my eyes burning.
I thought you said baptized in a pool full of liquor.
Pitiful pain. Tell me you're watching the chain. It's way more believable. Give me a feasible gain. Rather her seasonal name. I'll let the people know this is something you can blame. On yourself you can remain stuck in a box. I'ma break out and then hide every light.
E ci ha chiamato un'altra radioascoltatrice. alle 9:50, che però è all'influenza e quindi non voleva intervenire pubblicamente, però insomma ci chiama alla luce dell'intervento anche di prima che era stato fatto, della telefonata in cui si trova anche lei in pieno accordo con l'intervento che aveva fatto l'altra compagna che ci ha raggiunto telefonicamente, e quindi era sul PD, sul come il PD si possa definire di sinistra, su come si possa definire democratico, e insomma come invece il PD è sempre stato allineato alla guerra, e quindi insomma chiaramente ha procurato parecchia indignazione questa ipocrisia del PD contro la guerra, e dunque i radioascoltatori e le radioascoltatrici ci chiaramente ci tengono e ci contattano per insomma svelare questa ipocrisia, perché effettivamente insomma è giusto, e insomma quello che ci diceva soprattutto era, no, l'ipocrisia nei confronti ad esempio della Palestina in questo momento del PD, è come darle torto, insomma, giustissimo. Alle 9:52 siamo stati un po' lenti, ma insomma oggi stavo da solo in radio, non era facile. Io però vorrei dare lettura di almeno altre due notizie, una dedicata al caso di Ilaria Salis, la compagna che sta in carcere, che è stata tenuta al guinzaglio anche insomma in carcere in Ungheria, di questo vorrei dare lettura, e anche di quello che è accaduto di quello che sta accadendo in Ecuador. Partirei dall'Ecuador, visto che stiamo insomma tenendo un momento, come dire, un occhio su ciò che accade a livello internazionale, e poi ci spostiamo invece, oddio, che in realtà anche lei sta in Ungheria, quindi sarebbe anche questo internazionale, però partiamo da pagina 10 del manifesto per vedere ciò che accade in Ecuador. Ecuador, è un articolo di Michele Bertelli, Ecuador in guerra coi narcos, lo Stato deve prevalere, virgolettato. Comincia l'articolo virgolettato. Siamo in onda perché sappiamo che non si gioca con la mafia. Con queste parole 13 uomini armati a volto coperto hanno fatto irruzione martedì negli studi del canale televisivo TC nella città portuale di Guayaquil, obbligando giornalisti e tecnici a sdraiarsi al suolo. Per mezz'ora sono andati avanti in diretta con il personale TC obbligato a chiedere alla polizia, che nel frattempo aveva circondato l'edificio, di ritirarsi. Il sequestro si è concluso senza morti due ore dopo, quando la polizia ha fatto irruzione negli studi e ha arrestato 18 persone, tutte giovanissime, tra i 16 e i 25 anni di età. È l'ennesima giornata di terrore per l'Ecuador. Secondo il comitato di emergenza di Guayaquil, 29 diversi edifici sono stati oggetto di attacchi da parte di uomini che hanno cercato di replicare l'azione di TC e prendere altri ostaggi. Neanche gli ospedali sono stati risparmiati dall'ondata di violenza. E il bilancio finale di 11 morti e almeno due poliziotti uccisi nel cantone di Nobol. La polizia ha compiuto 70 arresti in tutto il paese. Insomma, l'articolo prosegue. Quello che non è stato ancora detto sono un po' le motivazioni, quindi lo proviamo a ripercorrere noi a memoria, insomma, per quello che so io. Che cosa è successo? Che uno che viene identificato come un boss di questi del narcotraffico è evaso, e da questa evasione sono susseguite tutta una diffusione di rivolte nelle carceri in Ecuador, e che hanno preso possesso in diverse carceri, i detenuti e le detenute hanno preso possesso dei penitenziari, e anche nelle strade si è diffusa e si è riflessa insomma una delle rivolte. Sono molto legate, appunto, per quello che dicono i giornali, perché io non so tanto di più in realtà, è molto legato al narcotraffico, questo è quello di cui si parla. Alla luce di questo io appunto possiamo vedere velocemente come ne parlano altri giornali. Vediamo la Stampa, mi pare, ne parlava a pagina 17.
no. No, dalla stampa non lo ritrovo. E, il Corriere, se non sbaglio, dedicava la sua fotonotizia all'Ecuador e lo dovrebbe riprendere a pagina 13 e 12. E infatti così è, insomma, caos e bande in strada dopo l'evasione dei boss, l'Ecuador è in guerra, virgolettato, morti e scontri. E comincia così, intanto con le parole del presidente Noboa, che dice, insomma, che vanno trattati come terroristi. Ce ne stiamo chiusi in casa terrorizzati, le strade sono vuote dopo le violenze dei giorni scorsi, oggi c'è una calma surreale fuori. Carlo Zavala, vicepresidente del Comité Ecuador, il comitato degli italiani all'estero, è in ansia, non sappiamo cosa succederà domani, come proseguirà questa guerra dei narcos allo Stato, racconta il Corriere, trincerato nella sua casa a Salinas, centro, insomma, poco fuori. Tutto è iniziato domenica scorsa quando le autorità hanno confermato la scomparsa nel carcere di José Macías Villamar, detto Fito, leader della principale banda criminale del paese, i Los Choneros, gang di 8.000 uomini associati al cartello messicano di Sinaloa. La fuga dell'uomo, considerato il più pericoloso del paese, ha portato il presidente Noboa a dichiarare lunedì scorso lo stato di emergenza. È finito il tempo in cui i condannati per traffico di droga, sicari e criminalità organizzata dettavano al governo in carica cosa fare, ha proclamato in un discorso alla nazione in cui attribuiva l'ondata di rivolte carcerarie proprio alla sua decisione di contrastare il potere dei narcotrafficanti. E andiamo alla parte conclusiva. E di conflitto ha parlato anche il presidente dopo che la rivolta dei narcos si è estesa dalle prigioni alle strade. Fino a ieri almeno 10 persone sono morte, una spirale di violenza che ha portato Noboa a fare un ulteriore passo in avanti, ha firmato un decreto sul conflitto armato interno con l'elenco di 22 gang definite da ora organizzazioni terroristiche e con l'invito alle forze armate ad adottare tutte le misure necessarie per per neutralizzarle. Anche magistrati, militari e poliziotti collusi con le gang saranno processati per terrorismo, ha annunciato il presidente. Siamo in uno stato di guerra e non possiamo cedere ai gruppi criminali. Le nuove misure però non sono bastate a impedire l'evasione di un altro dei re dei narcos, e, insomma, riportano il nome e poi si conclude così l'articolo. E, sicuramente vedremo anche nei prossimi giorni come si svolgerà questa vicenda, e andrei a concludere la rassegna stampa che suonano le campane qui a San Lorenzo, ci ricordano che sono le 10, con il caso di Ilaria Salis, insomma una compagna processata e sta in carcere adesso in Ungheria per antifascismo. Ecco, quello sicuramente che mi viene da dire prima di dare un po' lettura del giornale è che in questi giorni si parla tanto di antifascismo, il PD, tutte le opposizioni, ma anche i giornali cosiddetti di più a sinistra, ma non solo, insomma, si sono indignati per le braccia tese di Accalarenzia. Ecco, qui c'è una compagna che sta in carcere processata per antifascismo e qui non sicuramente nessuno si spende così tanto. Sul Manifesto è uscito qualche articolo e questa è una compagna che è processata per aver, insomma, contestato, attaccato dei fascisti in Ungheria, a Budapest, una compagna che sta in carcere nelle condizioni in cui sono le carceri di Budapest.
E insomma, tutta questa indignazione, tutto l'antifascismo, tutta la memoria della quale si fanno, insomma, ci si crogiola, non viene espresso. Ciò che emerge invece è tutta l'ipocrisia di quella versione dell'antifascismo che questi giorni ha occupato le pagine dei giornali. Insomma, per questo parlavo di antifascismo, di ricomposizione della società, insomma, in un momento nel quale appunto quella che cosiddetta viene chiamata la sinistra non sa bene a che cosa appellarsi, cerca magari di stringersi intorno a questo antifascismo di facciata, che poi appunto lascia invece chi al fascismo lo continua ad attaccare, ne continua a fare insomma una ragione e un valore, e viene lasciato invece in carcere nel silenzio. Sono 11 mesi che la 39enne Ilaria Salis è detenuta a Budapest in attesa della prima udienza del processo che la vedrà imputata per l'aggressione a due neonazisti. L'appuntamento in tribunale è fissato per lunedì 29 gennaio. In tutto questo tempo il governo italiano è restato in silenzio. A me verrebbe da dire anche tutto il, appunto, ad esempio il PD, no? E ciò che ne consegue, Repubblica e ciò che ne consegue. Non una parola per una concittadina reclusa in condizioni tremende in un paese in cui il cui sistema carcerario preoccupa anche le istituzioni europee. Virgolettato, ho scritto a più riprese alla Presidente del Consiglio, al Presidente della Giustizia, a quello degli esteri, ai capogruppi di Camera e Senato, e sta parlando il padre di Ilaria, e non ho mai ricevuto risposta, tranne una volta. La Farnesina mi ha fatto sapere che Ilaria sarebbe ricevendo ogni assistenza necessaria. Ma di che assistenza parliamo, dal momento che le condizioni di mia figlia sono terribili? Lo definirei un bel modo per prendere in giro gli italiani. Chiuse le virgolette. Le condizioni di cui parla il signor Salis sono state rese note qualche mese fa da una lettera scritta da Ilaria al suo avvocato Eugenio Losco. Condizioni igieniche tremende, cimici, topi, scarafaggi, trasferimenti in catene, una dotazione mensile di 100 mg di sapone, e 4 pacchi di carta igienica e un ciuffo di cotone per il ciclo mestruale. La situazione, ancora virgolettato adesso, è grave e preoccupante, aggiunge Ilaria Cucchi. Ilaria sta ricevendo un trattamento non degno di un essere umano. Lei non chiede di essere liberata, ma di scontare la sua pena qui, in un paese ancora civile e democratico. La nostra battaglia non finisce, ma inizia qui. Il governo finora non ha fatto nulla per lei. Meloni dovrebbe ricordarsi che Ilaria è individuo e come tale va tutelata come ogni altro. Noi non vogliamo pensare che ci siano ragioni politiche dietro questi silenzi. Insomma, queste parole mi sembrano invece più deboli, quantomeno, cioè quando si parla dell'Italia come stato civile e democratico, oppure il fatto che insomma, vabbè, su questo magari è più retorica, quando dice che non vogliamo pensare che ci siano ragioni politiche dietro questi silenzi. Per questo si è costituito un comitato per la detenuta italiana, attirare l'attenzione su un caso che forse non preoccupa quanto dovrebbe. Intercettato dai cronisti mentre usciva da Montecitorio, ieri pomeriggio il ministro degli esteri Tajani ha provato a ridimensionare la faccenda, ma le sue frasi sono di pura circostanza, il minimo sindacale. Virgolettato, il compito dell'ambasciata è seguire le persone italiane che sono detenute. Se c'è un procedimento penale, noi ci battiamo affinché ci siano tutte le garanzie legali. L'ambasciata ha sempre seguito la vicenda. Dalle notizie che ho sempre avuto da Budapest c'è stata una presenza costante della nostra rappresentanza diplomatica. Noi seguiamo tutti gli italiani che hanno problemi, ma non siamo noi i giudici, che non possiamo fare assolvere un cittadino italiano detenuto se non ci sono le condizioni. L'articolo, insomma, prosegue. E c'è un altro virgolettato che è di il capogruppo Peppe De Cristoforo. Interpellerà su questa vicenda il guardasigilli Carlo Nordio. Gli chiederò
di attivarsi immediatamente perché Salis venga trasferita subito nel nostro paese per scontare gli arresti domiciliari, come previsto dalla normativa europea. Poi qua parla insomma di ciò che è accusata Salis, che secondo me insomma è veramente poco interessante, cioè nel senso è accusata di aver aggredito insieme ad altre persone due neonazisti accorsi a Budapest, e poi insomma prosegue. Vabbè, parla di, cioè nel senso sì, parla di questo appuntamento che era un appuntamento il giorno dell'orgoglio, sì, così viene chiamato, un lugubre appuntamento in cui si commemora la memoria di un gruppo di SS che nel 44 venne ucciso dall'Armata Rossa. C'era questa ricorrenza e insomma i compagni e le compagne l'hanno contestata e hanno attaccato insomma chi hanno trovato, dei neonazisti che la celebravano. Da questo punto di vista insomma come non può rimandare all'indignazione, no, che c'è stata tanto in questi giorni. A me, io ritorno su questo, che anche quella è una commemorazione, sono commemorazioni diverse, però appunto sono commemorazioni neonaziste. C'è stata tanta indignazione in questi giorni in Italia per quello che sta avvenendo, per quello che è avvenuto appunto vicino nei pressi appunto di Acca Larenzia, e invece appunto quando una compagna da un'altra parte l'ha contestata, l'ha attaccata, eccetera, non ne parlano e non si spendono, forse perché ha dato coerenza, io direi, forse perché ha dato coerenza alle parole, evidentemente. Per questo insomma le definisco quelle parole incoerenti e ipocrite. Ci sono invece le dichiarazioni, seguono le dichiarazioni dell'avvocato. La prima volta che sono riuscito a mettermi in contatto, questo è il padre, con mia figlia è stato lo scorso 6 settembre, spiega Salis. Nei mesi precedenti Ilaria era stata sostanzialmente inghiottita dal carcere senza alcuna possibilità di comunicare verso l'esterno, è come se l'avessero messa al 41 bis, queste erano le parole invece di Losco, come se l'avessero messa in 41 bis. Entro oggi il tribunale di ci avviciniamo verso la chiusura, entro oggi il tribunale di Budapest dovrebbe fornire alla Corte d'Appello di Milano un approfondimento sulla situazione delle carceri ungherese per un altro caso collegato a quello di Ilaria. Al centro c'è Gabriele Marchesi, 24 anni, pure accusato delle aggressioni dello scorso febbraio. A novembre il giovane è stato arrestato e poi messo ai domiciliari. La procura si è espressa contro la sua consegna all'Ungheria, sia per la tenuità del fatto contestato sia per alcuni dubbi proprio sul sistema di detenzione di quel paese. Così i giudici hanno preso tempo per approfondire il tema e attendono le carte dei colleghi. Io su questo mi fermerei e concluderei la rassegna stampa di oggi con, insomma, come dire, da un lato con ciò con cui siamo stati sollecitati dalle chiamate esterne, quindi ecco, con l'ipocrisia del PD, anche in questo caso direi che riemerge in tutta la sua forza ed evidenza. Insomma l'ipocrisia dell'antifascismo del PD, direi appunto che questo caso cade a pennello e ripercorre anche un po', direi, le parole di chi ci ha raggiunto telefonicamente, e con l'appuntamento del 13 di questo sabato, 13 gennaio a Milano, ci sarà un corteo in solidarietà con loro, con gli antifascisti e le antifasciste che stanno in carcere, che sono indagati, ricercati, eccetera, e sicuramente insomma la nostra attenzione, solidarietà e impegno va a quella data. Mi prenderei un momento di pausa, concludiamo la rassegna stampa e ritorniamo fra poco per gli approfondimenti telefonici. Ne proveremo a fare uno con un giurista che ci commenta l'appuntamento che c'è oggi all'AIA.